la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 6 minuti, giovedì 16 aprile, buongiorno da Chiara Brilli in studio, apriamo la nostra newsline, lo spazio dell'informazione locale, lo facciamo come di consueto con uno sguardo al cielo, Francesco Pasi dall'AMMA quest'oggi, buongiorno.
Buongiorno anche a voi.
Si conferma una tendenza che preannunciavamo, andiamo verso il bel tempo oggi e poi chissà per quanto, lo chiediamo all'AMMA naturalmente.
Sì, si conferma ancora oggi, ancora una modesta instabilità, però relegata più che altro alle province meridionali, zone interne e a quelle dell'Appennino settentrionale, con nel pomeriggio il rischio di qualche breve rovescio, comunque molto localizzato e molto breve. Per il resto della regione un cielo sereno poco nuvoloso, e già oggi le temperature cominciano a farsi sentire in ripresa, con valori anche superiori ai 25 gradi in alcune zone. Da domani addirittura il cielo, il vento tenderà a calare completamente, quindi avremo forse un pochettino più fresco in mattinata, però nel pomeriggio le temperature supereranno tranquillamente anche i 25 gradi. Continua così fino al weekend, la giornata di domenica soltanto qualche nuvola, però in un contesto ancora piuttosto stabile.
Bene, grazie, ulteriori informazioni domani anche per il fine settimana. Buona giornata e buon lavoro all'AMMA, una breve pausa e torniamo con voi.
Palazzo Strozzi presenta Rotko a Firenze, un progetto unico, concepito per celebrare il legame speciale tra il maestro indiscusso dell'arte moderna americana e Firenze. In mostra oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private dai più importanti musei internazionali. Rotko a Firenze, dal 14 marzo fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org.
It's the beat generation, it's Bayat. It's the beat to keep, it's the beat of the heart. It's being beat and down in the world and like old time lowdown.
Beat generation, la vibrazione che squassò il mondo. Martedì 14 aprile alle 17.30 in Sala Ferri, lo scrittore Pietro Grossi legge e racconta L'Urlo di Allen Ginsberg. Info vs.it.
Contro Radio.
Alle 8 e 9 minuti Newsline, iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi sulla stampa e che trovate anche su controradio.it. D'apertura sul Corriere Massa, i due maggiorenni restano in cella, per il giudice c'è il rischio di altre violenze. Parliamo naturalmente dell'omicidio di Bongiorni, restano in carcere i due maggiorenni accusati della morte dell'uomo, il carpentiere, morto sabato scorso in piazza di fronte agli occhi della compagna e del figlio. Potrebbero reiterare il reato secondo la GIP, che però non ha convalidato l'arresto. Ulteriori particolari anche sul nostro sito controradio.it, dove trovate anche la notizia che d'apertura oggi su Corriere e sulla Repubblica, il Viminale ad Aulla, il CPR toscano, il governo torna alla carica dunque per la realizzazione di un centro di permanenza per i rimpatri in Toscana, riportando in auge l'ipotesi di localizzarlo nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara, ipotesi già avanzata fin dal 2023. Il presidente Giani ha preso della decisione da una lettera inviata alla sua segreteria dal ministro Piantedosi e si è subito detto nettamente contrario. Sulla stessa linea anche tutto il centro-sinistra, che chiede al governatore di opporsi in ogni modo al progetto. Noi siamo in collegamento con il consigliere regionale della Toscana per AVS Lorenzo Falchi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Falchi, che cos'è questa? Una prova muscolare? Si torna in apertura di una campagna elettorale sui territori a solleticare la pancia e le paure degli elettori e delle elettrici, al di là dei territori chiamati al voto, ma insomma si torna a parlare di sicurezza e di immigrazione in questi termini?
È proprio così, è l'ennesimo fallimentare e miserabile tentativo delle destre di usare il tema dell'immigrazione associato alla sicurezza vicino alle campagne elettorali. È sempre così e questo approccio ha portato ai disastri che vede il nostro paese. I CPR sono quanto di più vicino al sistema dell'ICE americano. Tutti penso abbiamo guardato con occhi preoccupati e sdegnati quello che succede, sta succedendo negli Stati Uniti, persone che vengono prese e deportate solo perché non hanno più i documenti in regola. Nei CPR la stragrande maggioranza delle persone che vengono detenute lì non hanno commesso nessun reato, hanno solo i documenti scaduti. Quindi sono persone che incontriamo la mattina ad accompagnare i figli a scuola, che troviamo sul treno per andare al lavoro e che per qualche motivo nel loro percorso di vita in Italia hanno avuto i documenti scaduti. E pensiamo di risolvere qualche problema incrementando questo sistema, aumentando questo sistema. È una follia, i dati parlano chiaro, non servono a niente, sono dei buchi neri della democrazia e è l'ora di finirla in questo paese, di usare il tema dell'immigrazione e della sicurezza in campagna elettorale e non affrontarlo invece mai in maniera seria.
Poi torneremo su come invece dovrebbe gestirlo il centro-sinistra. C'è dunque una contrarietà politica, lo abbiamo detto, ma anche una inidoneità del sito, del territorio della Lunigiana, e dallo stesso territorio si avanza una non corretta anche modalità, assenza di confronto con le istituzioni locali.
Ah, questo non mi stupisce, il modo in cui questo governo ha intenzione e intende affrontare il rapporto con i territori. Guardate anche la vicenda diversa, ma per certi versi che ha utilizzato lo stesso metodo, il rigassificatore a Piombino, un rinnovo dell'autorizzazione senza nessun confronto con il territorio, e stessa cosa pare stia succedendo ad Aulla, dove nessuno ha contattato le istituzioni locali. Ma io, prima ancora di fare una questione di metodo, che pure è molto grave, è proprio una questione di merito. I CPR in Toscana non li vogliamo, sono opposti al nostro sistema di accoglienza, al nostro sistema di gestione che abbiamo in mente, di gestione dell'immigrazione.
Quali strumenti chiedete di mettere in campo alla Giunta e a Gianni in persona?
Beh, ovviamente strumenti politici, sappiamo bene che questa è una scelta del Ministero, però crediamo che sia assolutamente importante che le istituzioni locali, dai comuni alle forze politiche, alla regione con il Presidente Gianni, come ha già fatto più volte, ribadiscano la totale contrarietà delle nostre istituzioni locali, della politica locale, della Toscana rispetto a questa realizzazione. Poi ovviamente ogni strumento tecnico e amministrativo a disposizione dovrà essere usato, però credo sia importante prima di tutto la presa di posizione politica che c'è stata, perché non possiamo accettare questo modo di affrontare il tema dell'immigrazione in maniera becera, in maniera strumentale, sciocca, che porta solo disastri e nessun tipo di risultato positivo sui nostri territori.
Siccome Falchi, c'è già chi nel centrodestra, come l'europarlamentare Fratelli d'Italia Torselli, fa riferimento alla bontà del CPR anche a fatti di cronaca recenti come l'omicidio di Massa, vogliamo però, poi, per non parlare di tutte le passeggiate identitarie o ronde, o come le si vogliono chiamare, che si stanno diffondendo anche sul territorio fiorentino, e i fatti di cronaca che purtroppo raccontiamo, come il centro-sinistra deve affrontare sul territorio, in rapporto, in dialogo con i cittadini e con il loro disagio, le questioni di sicurezza e migrazione in termini di un'inclusione che è saltata, che non corrisponde ad un'accoglienza che poi a un'integrazione che porta appunto a una sostenibilità del rapporto con il territorio, appunto.
Ma guardi, io credo siano veramente miserabili e schifosi i tentativi di usare i fatti gravi che avvengono di cronaca nera, di cronaca locale, assolutamente gravissimi. Ed è veramente schifoso usarli per provare ad affermare una cosa che non c'entra assolutamente niente. Io credo che il centro-sinistra dovrebbe avere un atteggiamento opposto rispetto a quello che stanno avendo le destre, perché se noi vogliamo che l'immigrazione nel nostro paese finalmente, dopo 30 anni, che è un fenomeno oramai strutturale, diventi un fenomeno che non si associ alla criminalità e alla mancanza di sicurezza, dovremmo avere l'atteggiamento opposto, permettere ad esempio di regolarizzare chi è in Italia senza documenti. So che sembra paradossale per una parte del nostro elettorato e del nostro paese, ma in realtà è l'unico sistema. È provato dai fatti oltre che dalla logica, che se una persona riesce a mettersi in regola, ad avere i documenti, quindi ad accedere ad un alloggio, avere la residenza, poter cercare un lavoro, non è fuori dalla legalità ed è molto più facile dentro progetti di inclusione, dentro un processo di vita all'interno di una comunità. Se noi continuiamo a considerare l'immigrazione come un tema da nascondere, da rendere più complicata possibile la vita a chi vive in Italia, quelle file interminabili davanti alle questure per rinnovare i permessi di soggiorno, le difficoltà quotidiane e continue che ci sono, che rendono solo la vita impossibile a chi vive nel nostro paese in maniera regolare, che ha una vita normalissima, e spingono, tendono a spingere sempre più persone ogni anno verso l'illegalità, solo per il fatto, come dicevo prima, non di aver commesso un qualche forma di reato, ma di non avere i documenti in regola. E questa è la cosa più assurda che noi possiamo fare. Le persone che vivono qui, lavorano qui, hanno costruito la loro vita qui, metterle nell'illegalità è il modo migliore per davvero per avere un'associazione poi tra immigrazione, presenza di persone che sono nate in un altro luogo e che vivono qui, e criminalità. Se si spingono le persone nell'illegalità, non possiamo poi diciamo piangere dei risultati che questo porta. Invece dobbiamo avere l'atteggiamento opposto: inclusione, progetti di accoglienza e regolarizzazione per chi non ha i documenti in regola, consentire a chi ovviamente non ha commesso reati di potersi mettere in regola. Questo è l'opposto di quello che avviene nel nostro paese purtroppo da 30 anni e ne vediamo i fatti, ne vediamo le conseguenze. Non è un caso, ho finito, che in Spagna ad esempio il governo di Sanchez abbia lanciato una grande regolarizzazione per le persone straniere che vivono in Spagna, che non hanno commesso reati ma che hanno i documenti scaduti o non in regola. È l'unico sistema per affrontare l'immigrazione in maniera, secondo me, corretta, e anche per vederne i risultati da un punto di vista della coesione e della qualità della vita delle nostre comunità.
Consigliere regionale Lorenzo Falchi, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro.
E intanto arriva una segnalazione dal parte dei cittadini di Piazza Tanucci Libera, in cui invitano ad una conferenza stampa oltre all'iniziativa delle letture antifasciste che, sapete, abbiamo anche già anticipato per sabato in piazza, ma alle 15 anche una conferenza stampa per lo stesso sabato per denunciare agli organi di informazione l'arrivo di multe ai cittadini del quartiere per aver contestato l'apertura della sede di Futuro Nazionale. Dunque un fatto inquietante di cui naturalmente vi daremo conto nelle prossime ore. Concludendo lo sguardo alle principali notizie di oggi dai quotidiani e dal nostro sito, c'è il Crystal Palace, transenne antri ultra per i monumenti, stiamo parlando della Conference League, stasera al Franchi, il ritorno dei quarti di finale, foto notizia sul Corriere, ma se ne ho occupa anche sui nostri canali video, sui canali video di TIF Media, la redazione di TIF. E poi per quanto riguarda la Nazione invece di Firenze, a 5 anni si punge con una siringa un bimbo finito in ospedale, la corsa del padre al Maier, i genitori scrivono alla sindaca, i residenti ora più controlli sul Lungarno. E la fotonotizia riguarda i trasporti, arrivano i francesi, il titolo: l'alta velocità di SNCF Voyage punta Firenze, pronti a settembre 2027, la direttrice Chabrol dice treni a 2 piani e prezzi low cost. Alle 8:21 minuti in collegamento anche ideale di contenuti rispetto a quanto dicevamo con Lorenzo Falchi in termini di inclusione sul nostro territorio. Parliamo adesso di reinserimento lavorativo di vittime di sfruttamento, lo facciamo a partire da un accordo di Filcams CGL Firenze con Rekip e salutiamo per la Filcams Chiara Torzoli, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a te, buongiorno a tutte e tutti.
Cosa rappresenta questo accordo? Chi è l'interlocutore? Che possibilità può offrire?
Allora, questo accordo segue un accordo già firmato con Coplat, è un accordo che si inserisce all'interno di un progetto molto più ampio, un progetto Soleil, di cui la CGL Toscana, insieme alla CGL di Firenze e con tante altre associazioni, altro diritto e quant'altro, prende in carico le vittime di sfruttamento lavorativo, principalmente migranti, ma non necessariamente migranti, e così prova a farle emergere dallo sfruttamento lavorativo creando percorsi che, per quel che riguarda la nostra organizzazione sindacale, riguardano anche il reinserimento lavorativo in contesti legali. Pertanto abbiamo iniziato a contattare una serie di aziende che ovviamente con cui abbiamo delle relazioni, le relazioni servono anche a questo, per riuscire a in qualche modo trovare la presa in carico di queste lavoratrici e di questi lavoratori e garantirgli un posto di lavoro dignitoso, equo e soprattutto che rispetta i loro diritti e le loro tutele, e quindi l'accordo con Rekip a questo obiettivo. Rekip si è resa disponibile al reinserimento lavorativo in un contesto appunto legale delle persone vittime di sfruttamento che noi segnaliamo, e devo dire che questo progetto, ancor prima di essere su carta, è stato, diciamo, già in qualche modo praticato, perché abbiamo già reinserito all'interno dell'organico di Rekip, che insomma ha svariate persone sul territorio fiorentino, ma in generale ha molti dipendenti sul territorio nazionale, abbiamo già inserito due persone che stanno facendo il loro percorso.
Ecco, quindi c'è, diciamo, anche un interscambio rispetto a quelle che sono le vostre comunicazioni e segnalazioni e anche le esigenze stesse, no? Di possibili inserimenti da attivare, e si fa in questo modo, c'è un incontro tra domanda e offerta virtuoso rispetto a quello che è il percorso, dicevamo, di inserimento. È un percorso, quello del progetto Soleil, che sta dando davvero dei risultati confortanti in termini di emersione?
Sì, assolutamente sì. Noi dall'inizio del progetto, che è relativamente giovane, abbiamo già preso in carico 300 persone, che fa pensare, no, qual è com'è diffuso e quanto è diffuso il tema dello sfruttamento lavorativo, dovuto anche ovviamente a tutti i sistemi di accoglienza, soprattutto appunto per i lavoratori migranti, che non aiutano per niente a emergere, diciamo, da questa condizione. Sappiamo che c'è un tema dei permessi di soggiorno, sappiamo che c'è un tema dei centri di accoglienza, dei CAS, in cui il migrante richiedente asilo che arriva può stazionare, ma non può avere un reddito superiore a 500 euro. Questo ovviamente crea una sacca importante di sfruttamento. Abbiamo casi, prima mi occupavo di agricoltura, abbiamo casi di caporali che andavano a reclutare fuori le porte del CAS, perché ovviamente queste persone con 500 euro non riescono a sopravvivere per ovvi motivi, e quindi ovviamente si affidavano al lavoro nero pur di non perdere l'accoglienza del CAS, e a quel punto già lo stesso sistema crea una sacca di irregolarità e di sfruttamento.
Ne parlavamo anche con il procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli, anche per quanto riguarda il manifatturiero, il tessile, insomma anche lì il contrasto allo sfruttamento lavorativo è assolutamente fondamentale, soprattutto dove c'è, no, un polo manifatturiero di questo tipo tra i più grandi in Europa. Già ne ha annunciato l'intenzione di fare una legge regionale sulla lotta allo sfruttamento lavorativo.
Sì, questo è molto importante, nel senso è un segnale di civiltà, cioè il contrastare lo sfruttamento lavorativo è un banale segnale di, non banale ovviamente, ma banale dovrebbe essere un banale segnale di civiltà. Noi viviamo in uno Stato democratico o presunto tale, siamo sicuramente una società avanzata, lo sfruttamento lavorativo non dovrebbe rientrare nella quotidianità.
E questo insomma dovrebbe essere un messaggio codificato anche nel quadro legislativo della nostra regione e che serva insomma laboratorialmente anche per il contesto nazionale. Grazie a Chiara Torsoli della Filcams per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Ci avviciniamo al GR di Popolare Network, tra poco dunque la linea passerà a Milano, vi ricordiamo dello sciopero di 24 ore dei giornalisti, dell'emittenza, delle testate cartacee online, agenzie di stampa online e cartacee appunto per la giornata di oggi. Massima solidarietà dalla redazione di Controradio, emittenza locale privata radio televisiva che invece ha un altro contratto in scadenza a dicembre 2026, mai contenuti, soprattutto in difesa della dignità economica e di diritti per quanto riguarda chi opera nell'informazione, sono valori comuni da condividere. Ma dicevamo tra poco il GR di Popolare Network, poi noi torneremo con uno speciale economia tra guerra e imprese, crisi e rilancio produttivo sul territorio, in collegamento il presidente di Confindustria Centro e Costa, Lapo Baroncelli. Rimanete con noi.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Sul Libano continua l'offensiva militare israeliana, il sud del paese è stato nuovamente bombardato nelle ultime ore e si registrano combattimenti in corso tra soldati e miliziani di Hezbollah. Il gabinetto di sicurezza israeliano ieri sera ha deciso di non approvare la proposta di tregua avanzata dalle autorità libanesi nell'ambito dei colloqui in corso a Washington. La trattativa però procede, Donald Trump ha annunciato un colloquio diretto tra i due leader, forse già oggi. Beirut e Tel Aviv per ora però non confermano.
Cresce l'ottimismo invece sulla trattativa tra Stati Uniti ed Iran. Fonti diplomatiche hanno ribadito alla stampa che i mediatori pakistani lavorano ad un nuovo round negoziale entro il fine settimana. Sul tavolo ci sarebbe anche una proroga del cessate il fuoco in scadenza lunedì. Il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato che nella mattina di Washington, quando in Italia saranno le 14, il segretario alla difesa statunitense terrà una conferenza stampa sull'operazione congiunta israelo-americana proprio contro l'Iran.
Domani Giorgia Meloni sarà a Parigi da Macron per un vertice con Germania e Gran Bretagna sullo stretto di Hormuz. La Presidente del Consiglio in evidente difficoltà dopo le critiche di Trump, l'ultima ieri dopo la sconfitta di Orban in Ungheria, prova a ricollocarsi sullo scenario internazionale. Ieri dopo l'incontro con Zelensky a Palazzo Chigi ha ribadito il pieno sostegno all'Ucraina e l'importanza di difendere la sicurezza dell'Europa.
È in corso lo sciopero dei giornalisti e delle giornaliste delle testate nazionali per il mancato rinnovo del contratto scaduto da 10 anni. È la terza giornata di protesta, per ora però nessuna apertura al confronto è arrivata dagli editori. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana nel suo comunicato scrive: gli editori della FIEG in questi 10 anni hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall'inflazione. E va anche peggio alle migliaia di colleghe e colleghi, collaboratori a partita IVA, che per questo motivo hanno redditi che sono sotto la soglia di povertà. La dignità e il futuro dell'informazione passano attraverso il rinnovo del contratto.
Restano in carcere Alessandro Miron, 23 anni, e Edward Carutasu, 19, accusati dell'omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso davanti al figlio 11enne a calci e pugni a Massa. I due sono in stato di fermo da domenica scorsa, il giudice delle indagini preliminari ieri ha confermato il fermo. Sono indagati per omicidio volontario, così come 3 minori di cui si occupa la procura minorile di Genova. Il tempo previsto per la giornata sarà prevalentemente sereno con sole al nord e al centro. Sono possibili piogge sparse su Sicilia e Calabria, sereno sul resto del sud. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12, 1 chilometro di coda per lavori tra Viareggio e Pisa Centro verso Rosignano. Sulla diramazione per Livorno in direzione Genova, code in uscita a Stagno Nord. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipili verso Firenze, 3 chilometri di coda tra Empoli e Ginestra Fiorentina. Sempre verso Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Tratto chiuso tra Darsena, Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 18 aprile alle 21 e domenica 19 alle 16:30, Maddalena Rizzi in Hedy Lamarr, uno spettacolo di Seven Cults. Se la celebre attrice hollywoodiana degli anni 40, definita la donna più bella del mondo, inventa un sistema di comunicazione segreta, oggi alla base di Wi-Fi e GPS, per cosa viene ricordata? Controradio.
38 minuti e riprendiamo la linea dagli studi di Controradio nella nostra newsline per questo speciale economia tra guerra e imprese, crisi e rilancio produttivo sul territorio. Salutiamo in collegamento il presidente di Confindustria Centro e Costa, Lapo Baroncelli, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ben trovate a tutte.
Presidente Baroncelli, ci aiuti a riflettere insieme in questo scenario davvero così magmatico. Il contesto geopolitico ha inevitabili ripercussioni anche sul nostro territorio. Proprio dalla Toscana, nei giorni scorsi, da un evento di Confindustria, il presidente dell'ABI Antonio Patuelli ha parlato della necessità di un nuovo PNRR per rilanciare gli investimenti. Cosa ne pensa?
Penso che sarebbe senz'altro una manovra importante per dare continuità a quell'iniziativa importante che è stato il PNRR nella prima versione. Sarebbe sicuramente uno strumento interessante per sviluppare ancora tutti quei segmenti e quei settori che sono ancora in attesa di investimenti e che non hanno altri strumenti possibili se non uno strumento di rilevanza europea, direi.
Questo pone in evidenza il fatto che le risposte nazionali non bastano più, insomma occorre davvero affrontare con una strategia di carattere europeo tutto quello che sta accadendo e che si riverbera anche sul territorio toscano.
Sì, senz'altro, soprattutto in una situazione geopolitica così instabile, con continui cambiamenti, ormai direi quasi di giorno in giorno, non ci sono alternative se non una politica comunitaria, soprattutto a livello industriale. Manca da tempo ormai una visione industriale del paese, sono direi almeno 40 anni che non c'è una visione strategica di lungo periodo e invece adesso soprattutto il mondo delle imprese ne ha bisogno.
Cos'è che più teme nell'immediato e invece in una prosecuzione della conflittualità?
Io temo che le imprese non siano più in grado di resistere a questi cambiamenti e vorrei ricordare che se le imprese non riescono ad andare avanti a sostenere questi cambiamenti e i costi che ne derivano, ne va non solo di perdita di ricchezza del territorio ma a cascata delle famiglie e poi, come giustamente ha ricordato anche il presidente Patuelli, anche delle banche. Quindi ci vuole che il sistema risponda in maniera unitaria con delle iniziative che non siano per domani ma per un medio periodo.
Concorda sul fatto, su una riflessione che emergeva dall'ultimo incontro di Ebret, l'ente bilaterale che ha festeggiato 35 anni nei giorni scorsi, che serve però anche un ripensamento del ruolo del credito più aderente ai bisogni, insomma, delle realtà produttive del territorio, delle imprese che hanno comunque dimensioni piccolo-medie?
Sì, sono molto d'accordo, anche perché quello è il nostro tessuto imprenditoriale. Come Confindustria stiamo facendo un percorso di affiancamento non solo ai piccoli per cambiare radicalmente la cultura di impresa, per farli fare sistema, per tendere alle aggregazioni, ma soprattutto verso il sistema bancario, perché deve essere di supporto a questo cambiamento epocale. Il piccolo non è più bello, ci sono delle eccellenze incredibili che portano nel mondo i nostri prodotti, ma non riescono più a stare al passo dei mercati, per cui l'aggregazione è senz'altro uno strumento necessario e fondamentale per stare ancora sul mercato e per crescere, però col sistema bancario che vada di pari passo al fianco delle imprese.
La sfida della reindustrializzazione, questa parola e questo obiettivo deve essere al centro delle agende politiche, ma in questo momento anche sul nostro territorio stiamo patendo crisi prolungate, svuotamenti produttivi, perdite anche di identità.
Così, purtroppo è così e siamo di fronte a un bivio sostanziale, cioè se vogliamo che il nostro territorio, la Toscana, sia un posto bellissimo in cui vivere, ma dove non si possa fare impresa e si possa vivere solo di rendita, oppure pianificare il territorio in modo tale che sia più attrattivo per gli investimenti e quindi ci siano le infrastrutture adeguate, sul quale stiamo facendo delle battaglie ormai da anni, e che ci sia un senso di freschezza nel poter fare impresa, dove le istituzioni sono vicine a chi vuole investire e non vedano l'investitore come quello che vuole fare razzia sul territorio.
Tutto questo coinvolge direttamente uno dei settori più in crisi, sto parlando del settore moda.
Sì, senz'altro, il settore moda è in crisi ormai da diverso tempo e ha pure riprese. Credo però che adesso si stiano mettendo in atto quegli strumenti che possono rilanciare sicuramente il comparto. Anche qua il tema delle aggregazioni per la filiera è fondamentale ed è il passo iniziale per far riprendere una produzione costante.
Noi veniamo dalla giornata del Made in Italy, che ha visto tantissime iniziative anche sul nostro territorio, naturalmente competitività internazionale, innovazione, intelligenza artificiale, sostenibilità sono alcune delle parole chiave per affrontare il cambiamento strutturale ed epocale che ha investito il sistema produttivo. Ecco, lei come le mette insieme, declinandole appunto rispetto a quello che sono le esigenze delle imprese?
Il punto di partenza, secondo me, di tutto questo è valorizzare le nostre eccellenze attraverso la formazione. La formazione è un'opportunità incredibile sul nostro territorio, proprio perché abbiamo sia delle eccellenze manifatturiere, sia delle scuole che vanno implementate e al quale dobbiamo dare supporto per formare sempre di più quelle figure di cui necessitano le aziende. Questa è una grande sfida che abbiamo iniziato e che credo sia importante sottolineare una volta.
Anche le competenze manageriali hanno bisogno di un ricambio, di una sfida generazionale. Sto parlando degli imprenditori under 40.
Ma sì, senz'altro c'è anche una grande sfida che è culturale e bisogna farsi anche un po' di autoanalisi noi imprenditori. Dobbiamo cambiare approccio e non essere sempre circoscritti come una regione dove la cultura di impresa è molto più bassa rispetto ad altre, per cui anche a livello manageriale e imprenditoriale dobbiamo fare un cambio di passo sostanziale.
Senta, le chiedo in conclusione una fotografia di un sistema articolato, quello che rappresenta e unisce Firenze, Livorno e Massa Carrara. Ecco, quali sono le peculiarità produttive e le storie di queste tre province da cui lei vuol trarre spunto per rilanciarle?
Abbiamo una grande fortuna che sono tre territori completamente diversi ma grande vocazione industriale. Firenze con la manifattura variegata che conosciamo ampiamente, Livorno con tutto il sistema portuale, della cantieristica, della logistica, e Massa Carrara con l'eccellenza delle cave, anche là con la logistica e il sistema della nautica. Credo che tutte e tre soffrano però di una grande carenza, che sono le infrastrutture, ognuno per punti diversi, e ognuno di questi tre ha grandi sfide davanti. Parto da Livorno con la DAZ in Europa, che è sicuramente uno degli investimenti più importanti in Italia, da Firenze per il completamento dell'aeroporto e il sistema ferroviario, e da Massa anche là con il nuovo sistema portuale che sta prendendo piano piano forma anche sulla carta. Ecco, queste sono tre grandi sfide che possono servire per far più grande la Toscana e renderla più competitiva rispetto alle altre regioni d'Italia.
C'è, questa è davvero la conclusione, un elemento identificativo della sua presidenza che segna davvero un cambiamento di passo, o comunque diciamo un'identità della sua dirigenza che vuol valorizzare nel suo percorso?
Concretezza, vorrei riuscire a mettere a terra i progetti con molta facilità insieme alle istituzioni, quindi meno discorsi molto alti e concetti di politica che non possa rendere progetti concreti per gli imprenditori e per i territori. Credo che in questo momento noi tutti, ma anche i cittadini, hanno bisogno di vedere un cambiamento concreto nei propri territori, perché le sfide, come dicevamo all'inizio, che dobbiamo affrontare sono veramente complicate e molto spesso difficili da gestire perché non dipendono da noi. Quindi se iniziamo tutti insieme a lavorare su progetti specifici di cambiamento sui territori, abbiamo già fatto un grande passo in avanti e un grande cambiamento.
Presidente Baroncelli, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
E concludiamo questo speciale economia, dicevamo, la giornata del Made in Italy, che è stata un evento promosso da Cluster Nazionale Made in Italy e Fondazione ITS Meet Academy a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, tracciando una fotografia dello stato dell'arte a livello locale e globale con la partecipazione di istituzioni, università, centri di ricerca, imprese e giovani, tanti giovani talenti. Allora sentiamo Bossi, presidente del Cluster Nazionale Made in Italy, e l'assessore alle attività produttive Leonardo Marras ai microfoni di Sandra Salvato.
Il Made in Italy ha tre ingredienti, facendo una semplificazione feroce: il sistema dell'impresa, un tipo di imprenditoria che parte dal prodotto, non dal mercato, e questo è un accenno pensoso rispetto a tante logiche contemporanee, differente cultura del progetto che hanno alimentato l'imprenditoria, gli architetti, i designer, gli uffici tecnici, gli ingegneri, gli artisti, e la costruzione di un sistema complessivo di affiancamento, le mostre, le riviste, i musei, ed era un modo di muoversi dove il sistema di affiancamento raccordava gli altri elementi. Oggi si fa fatica a costruire questo sistema complessivo sia di affiancamento, si fa fatica a determinare la comprensione della necessità sistemica per affrontare una complessità che è difficile da governare, e anche a costruire quella dimensione quantitativa che troppo spesso è stata delegata alle singole realtà.
È difficile pensare di affrontare la realtà che è in profondo mutamento, appunto queste scosse continue, cambiano le condizioni, arrivano nuovi scenari internazionali. La nostra è un'economia, quella regionale, che è fortemente esposta all'export. È stato anche il motivo di una grande crescita degli ultimi 20 anni. Lavorare sulle filiere, sull'innovazione tecnologica, sulla capacità di internazionalizzare le imprese sono, diciamo, le tre grandi traiettorie che, a mio avviso, ha bisogno di seguire ancora la politica industriale della regione. Just pull a hush.
Alle 8:53 minuti nella nostra newsline torniamo su un fatto di cronaca, ma lo facciamo chiedendo anche il commento, il pensiero, la riflessione rispetto a quanto successo agli stessi residenti della zona in cui è accaduto. Stiamo parlando dell'accoltellamento di Novoli a Firenze, dove due giorni fa un uomo di 56 anni è stato ferito al termine di una tentata rapina. Naturalmente è scontro tra centrodestra e centrosinistra sul tema della sicurezza. Per Marco Stella di Forza Italia la città è fuori controllo, mentre l'assessore Andrea Giorgio parla di fallimento totale del governo Meloni sulla sicurezza. Ma al di là di questo braccio di ferro e botta e risposta che viene replicato, diciamo, ad ogni fatto di cronaca che accade, sentiamo cosa ne pensano gli abitanti del quartiere. Sentiamo dunque le voci raccolte da Domenico Guarino.
La sicurezza, cioè, sembra una cosa abbastanza tranquilla, ci siamo stupiti tutti di quello che è successo.
Cioè, una zona che voi valutate tranquilla?
Durante il giorno sì, ora la sera io non ci sono, visto che non glielo so dire.
Per quanto riguarda le voci delle persone che vengono qui a comprare il giornale, che hanno detto? Abita in zona?
Sì.
Ritiene che la zona sia sicura?
Sa, dove sono io, abbastanza sicura. Poi però... Sì, mi è capitato però in fondo alla strada, giù in fondo ho saputo che c'era stato un movimento.
Ma di questo accoltellamento come l'ha...
Non ho sentito, no.
L'ha letto sul giornale?
L'ho letto sul giornale, grazie.
Posso chiedere un'ultima cosa, lei esce di sera o si sente poco sicura la sera?
Di sera non esco, a metà pomeriggio sono già a casa.
Grazie. No, io non ho nessun problema, io anche ieri sera sono uscito alle 11, nessun problema. Non percepisco niente, per cui per me non è...
Accoltellamento avevi sentito?
Quando è successo?
L'altra sera.
Non ieri, la sera avanti?
Sì.
Io la percepisco come una zona sicura, per cui...
Nessun problema.
Nessun problema.
A dire la verità, la sera è un po' particolare, c'è un po' pericolosa la sera, però noi siamo già abituati, quindi...
Lei esce la sera o ha paura?
Allora, vado, lavoro qui in zona, ma il mio marito mi viene sempre a prendere, perché da sola ho paura di andare.
Quindi la valuta una zona poco sicura?
Dipende, cioè questa strada è abbastanza sicura, invece su una strada interna può essere che non tanto.
No, ha sentito di questo accoltellamento?
No, non ho sentito nulla, ho letto qualcosa.
Ma come valuta questa zona sicura?
Ma ora a livello di... io ci sono nato qui. A livello di pericoli di questo livello non c'è mai stato.
Quindi sorpresa, diciamo.
Sì, sicuramente, è una cosa fuori da ogni logica, non me lo sarei mai aspettato.
Molte persone mi dicono che però non escono più la sera.
Ma può darsi, sì, ora può darsi, però ecco, io non esco, anche perché quando ho finito di lavorare una cosa o un'altra, insomma, non c'ho neanche proprio... bisogno, insomma, neanche.
Però non c'è percezione di insicurezza,
no,
diciamo.
No, direi di no, perché tutto sommato no. Non ci sono proprio questi, per ora, finora no.
Poi, grazie mille.
Buon lavoro.
Grazie. Lei abita da quanto tempo qui?
Pochi mesi.
La valuta una zona sicura?
Qui sì.
Non ha sentito di questo accoltellamento?
No, non so niente.
Ma è un po' critica, parecchio critica, perché per via di questi extracomunitari che non hanno lavoro, non hanno casa, non hanno nulla, purtroppo sono costretti a delinquere.
Ha sentito di questo accoltellamento?
No, non l'ho sentito.
C'è stato un accoltellamento l'altra sera, ma lei esce la sera, per curiosità?
Sì, qualche volta esce.
E ha paura quando esce?
Ma tranquillo non si è.
Sì, abitiamo in zona.
Lei?
Anch'io, sì.
Ma diciamo che chiaramente questa sicurezza è sempre più, diciamo così, limitata, per cui siamo sempre, come dire, un pochino sul chi va là, perché può succedere qualunque cosa. Basta vedere a massa che cosa è successo, ma anche a Firenze, voglio dire, l'accoltellamento qui.
Tutti i giorni c'è sempre qualcosa che capita, quindi è mai diventato problematico.
Ma l'avete vista cambiare questa zona negli anni?
Insomma, diciamo che qualche problema in più c'è, questo sicuramente.
Specialmente la gente, la sera, sì, in modo particolare.
Gli anziani. anziani hanno sempre più paura di uscire.
Voi uscite la sera, vi sentite tranquilli?
No, la sera non esco, diciamo onestamente.
Ma perché non ha bisogno o non si sente tranquillo?
No, non è perché, però preferisco rimanere a casa.
Insomma. Perché ci sta paura, perché delle volte anche qualche volta sono andato al cinema la sera, prima abito vicino, venivo a piedi, invece ora prendo la macchina. Sono più tranquillo perché uscire a mezzanotte, non mi fido, specialmente quando esco con mia moglie.
Penso il problema non sia della zona, sia un po' più diffuso, nemmeno della città in sé, è un po' dappertutto, mi pare di capire, è così. Prima erano le cascine, ora le cascine magari è un po' migliorato, è diventata la stazione, più attenzione alla stazione.
Rispetto a questa zona, tu che ci vivi, come la valuti?
È male, è stata accoltellata una persona, quindi male, senza ombra di dubbio. E io giro a piedi, problemi non ne ho mai avuti. E, ripeto, secondo me è una situazione diffusa un po' dappertutto, anche sentendo telegiornale e quant'altro, è un po' in tutta Italia.
Ma tu esci la sera? Perché ho sentito molte persone che non escono per paura o per disabitudine.
Sì, anch'io ho sentito dire tante persone, soprattutto magari le donne, hanno più difficoltà, hanno più paura. Io onestamente, ripeto, io esco anche dei cani, quindi capita anche la sera di portare fuori i cani, di dover uscire, e non ho mai avuto problemi. Però ripeto, io sono un uomo, sono comunque un ragazzo giovane, insomma relativamente giovane, un uomo abbastanza giovane, e è più difficile che vengano ad aggredire una persona con le mie caratteristiche. Per le donne, le persone anziane, magari sentendo anche tutto quello che succede, è più facile che abbiano anche paura.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
18 aprile Zebra TSO più Little Piece of Marmalade. Sabato 18 aprile arrivano a Glu di Zebra TSO, due strumentisti coperti da maschere di zebra con un progetto dal sound crudo e diretto. In apertura Little Piece of Marmalade. Inizio live 22:30.
Se hai un'idea, un progetto che sta prendendo forma o vuoi costruire qualcosa di tuo, l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze fa per te. All'Open Day potrai ascoltare esperti e conoscere l'Hub dell'Innovazione di Firenze, dove ogni giorno prendono vita percorsi imprenditoriali. Un'occasione per confrontarsi, trovare ispirazione e dare slancio ai propri progetti. Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 16, presso la Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 2. Ingresso gratuito. Senza registrazione. Info promofirenze.it. Controradio.
And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. Another drink,
cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask the one to dance, and I'll be dancing with myself. I'll be dancing with myself.
Le 9:05, bentrovati e bentrovato anche al nostro Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori.
Dunque, questa mattina torniamo a parlare delle amministrazioni comunali. Sono 20 comuni toscani che andranno al voto nel 2026, il 24 e il 25 maggio prossimi, tra poco più di un mese. Ci sono piccoli comuni con poche centinaia di abitanti, ma anche capoluoghi di provincia. I comuni sono Arezzo, Calci, Capraia Isola, Cascina, Coreglia Antelminelli, Fauglia, Figline, Incisa Valdarno, Lucignano, Montignoso, Orciano Pisano, Pieve Fosciana, Pistoia, Pontremoli, Prato, Sesto Fiorentino, Sillano, Giuncugnano, Sorano, Uzzano, Viareggio, Villafranca e Lunigiana. Ci sono alcuni comuni, Giorgio, dove la situazione è un po' più pacifica e in altre che vedono transitare alcune frizioni. Penso per esempio a Viareggio, a Pistoia ci sono state e l'hanno risolta con delle primarie, a Figline Incisa Valdarno c'è la frizione con Casa Riformista, a Sesto Fiorentino la frizione invece con la parte ambientalista, Ecolò, che correrà da solo, e Casa Riformista correrà da sola. Da altre parti invece continua il grande esperimento del campo largo in vista delle prossime elezioni politiche della primavera del 2027, tra un anno. Ci aiuti a fare un quadro, che ne pensi di quello che dicevo?
Sì, sono completamente d'accordo, anzi secondo me va ancora più in profondità quello di cui parli, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, anche dove apparentemente le cose si sono riappacificate, per usare il termine che tanto ci piace e che hai usato tu, che dovremmo usare tutti di più. In realtà io leggo una difficoltà nel centrodestra e nel centrosinistra generazionale. Nel centrosinistra c'è una naturale propensione della Toscana e propulsione diciamo a quella tradizione più riformista del Partito Democratico comunque anche della sinistra, che è figlia anche insomma di logica che tu ben conosci, di un compromesso storico che qui si è proprio ben realizzato in qualche modo, che fa i conti con una sinistra di nuova generazione, quella appunto portata avanti e che prevede di dare spazio alla sua sinistra, alla sinistra del Partito Democratico. E questo si vede, è plastico. Facciamo solo un esempio, quello di Prato, dove Biffoni, che è stato appena candidato, Matteo Biffoni, il consigliere regionale, dovrà avere a che fare con una coalizione per la prima volta nella sua vita, dopo tanti anni anche di governo della città, che contempla anche AVS e il Movimento 5 Stelle. Questa è una prima volta per lui, è una vera prova. Allo stesso modo abbiamo visto, come dicevi giustamente, a Pistoia, l'hanno risolta. Sì, l'hanno risolta, però è un caso, diciamo, più che raro che un candidato civico fuori da insomma il Partito Democratico riesca a vincere una competizione che mette in campo tutto questo. E in più, per concludere, a destra c'è altrettanto un problema secondo me generazionale, anche lì non si mettono d'accordo molto spesso, perché sta cambiando la destra che in Toscana è stata dei Verdini e dei Matteoli, per essere più precisi, dell'era berlusconiana, ha cambiato pelle, c'è una destra diversa adesso, una destra che prova ad affermarsi diciamo anche a capire quali può essere la sua peculiarità, e anche in questo c'è insomma una gara interna non banale, testimoniata da quello che è successo in molte città, in altre quella riappacificazione di cui tu dici si è risolta. Quindi c'è un po' una Toscana secondo me degli enti locali che è alla ricerca sia nella destra che nella sinistra di una nuova anima, di una nuova ragion d'essere, forse anche in vista delle politiche.
Per ragioni storiche in Toscana il centrosinistra ha prodotto un eccesso quasi di classe dirigente, e il centrodestra invece ha sempre avuto un'atrofizzazione, un deficit di classe dirigente. Cioè tutte le volte che c'è l'elezione dice: Madonna, adesso la destra che si inventerà, che tirerà fuori il civico, l'imprenditore e l'uomo di spettacolo, per pescare in qualche modo in un qualcosa di popolare, di visibile, di conosciuto più o meno. Però c'è questa cosa qui da cui non si esce. Poi spunta fuori il Tomasi e la situazione, diciamo così. Però nel frattempo questo continua ad essere lo scenario delle classi dirigenti politiche nella nostra regione.
È assolutamente così. Diciamo che non è una questione di dare un giudizio sulle persone, né se sono buone o cattive, non un giudizio insomma di morale, né se sono capaci o meno, ma è proprio una questione culturale di formazione, poiché in Toscana diciamo la maggior parte delle persone nella storia della Toscana si è formata appunto in quello che era il Partito Comunista, nella tradizione del Partito Comunista, un po' meno nel Movimento Sociale, ovviamente come numeri molto meno direi. Ecco, c'è questo anche, diciamo, c'è questa eredità di difficoltà. Tu hai citato Tomasi, e allora ti voglio dire che in una conversazione che ho avuto con lui, credo che insomma di aver riportato anche questa risposta in un'intervista una volta, lui mi dice che il primo problema del centrodestra toscano è questo, quello che tu sottolineavi, cioè quello di formare una classe dirigente. E diceva lui: il fatto che io stia qui insomma in regione e non abbia scelto di continuare a fare il sindaco, come invece mi sarebbe piaciuto fare fino alla fine, fa parte anche di questo, ovviamente, oltre che del rispetto per i cittadini. Ma allo stesso modo insomma ti posso dire che ci sono tante situazioni nelle quali è proprio una scelta di formazione della classe dirigente che è diciamo così, in cui è orientata la scelta del centrodestra in tante città. Persino Prato, dove è stato appena candidato Gianluca Banchelli, è stata diciamo così spiegata anche così la sua candidatura, che potrebbe apparire diciamo magari come popolarità un po' più debole rispetto a quella di Biffoni, che però invece è un uomo di partito, che viene dal partito, che ha frequentato la destra insomma in tutti i suoi anni della formazione, tra l'altro insomma il caso vuole che Tomasi e Banchelli siano anche amici, e quindi insomma quello che tu dici è assolutamente vero. Invece io temo, e poi ti lascio subito la parola, che questa questione inizia ad ammorbare un po' il centrosinistra in realtà, perché se vengono richiamati dei grandi ex del passato, facciamo il caso di Matteo Biffoni perché è l'ultimo di cui abbiamo parlato, ma è anche la città più grande al voto tra le 20 in Toscana, certo. Effettivamente inizia a mancare qualcosa, forse anche per quella mancanza di cinghia di trasmissione con Roma, non saprei.
Questo è un dettaglio non da poco, molto importante, che ha a che fare anche con gli equilibri interni ad un partito che vive, come dire, una fase particolare, nel senso che per esempio a Pistoia il candidato ha espresso una candidata e poi ha festeggiato perché ha vinto un civico che in realtà non era riformista come la candidata che aveva espresso, ma era un civico più vicino alla segretaria del partito, il famoso amico danese a cui tu gli spieghi male tutte queste cose, Giorgio.
Sì, hai perfettamente ragione. Del resto si dice che il cambiamento porta spesso anche insomma, come dire, delle dinamiche che apparentemente sono per i più inspiegabili. Glielo spieghi molto male, ma perché? Come glielo spieghi all'amico danese che praticamente Eugenio Gianni, il presidente di questa regione, candida come capolista a Sesto, Martini prende anche molti voti, il 9% circa alle regionali, e poi dopo fanno tutto per candidare in quel campo largo un candidato come Damiano Sforzi, che non fa parte del suo partito, il Partito Democratico, ma che è molto vicino alle stanze della sinistra, ovviamente con una lista civica. E Gianni si è speso in prima persona per farlo, trovandosi Martini, quello stesso candidato di cui parlavamo, candidato sindaco contro di lui. Nell'arco di 6 mesi l'amico danese non capirebbe. In realtà è figlio di quello che stavamo dicendo anche prima, cioè c'è un sommovimento molto importante che non è quello figlio delle segreterie che nascono, ma figlio dell'appuntamento che si avvicina. Tutti si preparano al grande orizzonte delle elezioni politiche, delle prossime elezioni politiche, e la Toscana vorrebbe giocare un ruolo particolare in queste elezioni, questo ce ne rendiamo conto.
E infatti, perché dalla Toscana rossa, diciamo così, noi ci siamo poi ritrovati in un momento in cui le città governate dal centro-sinistra erano veramente una esigua minoranza. Riguardavano Firenze, riguardavano Prato, poi a un certo punto si è aggiustata dal punto di vista del centro-sinistra la situazione a Livorno, ma per il resto, appunto, da Lucca ad Arezzo, da Siena a Pisa, da Grosseto, insomma, a Pistoia, si è generato un quadro dove altro che Toscana rossa. Il disegno è quello di partire dal 24 e 25 maggio prossimo, arrivare alle prossime politiche, ma nel frattempo provare a ribaltare questa situazione.
Sì, assolutamente. Il punto è molto chiaro. Proprio insomma, quella situazione anche, no, culturale, che aveva creato in Toscana una forte base di consenso ideologico per il centro-sinistra in generale, è una situazione che, quando ha messo alla prova i cittadini nell'epoca della politica fluida, delle personalità civiche o meno che fossero di alternativa a questo, le ha consolidato questo consenso inaspettatamente. È il caso, insomma, di tutte le città che hai citato, più o meno, dove i sindaci si sono in qualche modo candidati come civici e poi si sono avvicinati o erano sospinti da qualche partito della maggioranza di governo nazionale. Ebbene, ci sono due problemi, però. Il primo è, come abbiamo già detto in altre puntate, insomma, di queste nostre riflessioni, riesce il centrodestra, al di là della personalità singola, a proporre un modello di governo credibile per le città? E poi il secondo è, riesce a ribaltare questo rischio che si prende il cittadino medio di votare un profilo di centrodestra traducendolo nelle politiche? Questo meno, perché abbiamo visto che quando si votava insieme nelle ultime occasioni, sostanzialmente sia alle amministrative in un election day che a elezioni più meramente politiche, mi vengono in mente le europee, ma ce ne sono tante altre, si vede che lì il voto si splitta. Cioè, idealmente le persone in Toscana continuano ad aderire ai valori del centro-sinistra, però si concedono nelle amministrazioni di poter fare una variazione sul tema, che però adesso, a proposito di classe dirigente, viene alla prova dei fatti, perché sono passati una decina d'anni da quel momento di, diciamo così, anche di riscossa del centrodestra nelle città. Però diciamo, non è scontato che si riesca, diciamo così, ad applicare un'eredità a tutto questo.
A 38 giorni dal voto volevamo fare il punto della situazione, l'abbiamo fatto con Giorgio Bernardini, che saluto e ringrazio. Giorgio, grazie, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a te.
Trying to prove it won't fall out. And all the men are gargoyles dip long in Irish stout. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere. Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. And
beautiful. And when blonde and beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. The whole place is pickled, the people are pickles for sure, and no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, alone, alone. Ooh, this could be Rotterdam.
Le 9:20, ultima parte della newsline di questa mattina, diamo notizia del fatto che Antonella Bundu fa parte della nuova missione, della nuova partenza della Global Small Flottiglia, la flottiglia internazionale che ha lasciato Barcellona il 12 di aprile e sta navigando verso Gaza per rompere il blocco imposto da Israele sulla striscia. Quindi, come dire, un'altra questione estremamente importante da seguire, perché come ricorderete sicuramente un anno fa la questione divenne estremamente dura, difficile. L'estate del 2025 la Global Smooth Flottiglia venne attaccata in acque internazionale a largo di Creta con droni, bombe assordanti, sostanze irritanti, venne poi abbordata e fermata dalla marina militare israeliana a 120 miglia da Gaza. Quindi la questione, ripeto, si fa particolarmente delicata e importante perché, tra le altre cose, l'anno scorso c'era un'attenzione molto molto forte, quest'anno c'è un'attenzione che si sposta in altre direzioni. Saluto e ringrazio Dimitri Palaggi, buongiorno Dimitri.
Buongiorno e grazie a voi.
Ci racconti quali sono le notizie che hai in merito a questa partenza?
Che ancora per qualche giorno ci sarà una sorta di allenamento, informazione su quelli che sono i comportamenti da tenere con un grande senso di responsabilità, sia sul piano della comunicazione per la sicurezza delle persone che sono lì, sia sul piano delle procedure per evitare di non saper affrontare quelle che possono essere provocazioni. Ricordiamo benissimo quelle che sono state le notizie che hanno accompagnato la prima Sumud. Quindi adesso la flottiglia è partita da Barcellona, raggiungerà la Sicilia e intorno indicativamente al 25 di aprile si può immaginare che ci sia poi l'effettiva partenza anche dalla Sicilia. Il clima è quello di una grande consapevolezza. Noi come Sinistra Presotto Comune, diciamo, ci sentiamo di dover far parte di quel cosiddetto equipaggio di terra che non appartiene a nessuna sigla, ma che fa in modo che sui territori ci sia la possibilità di dare piena solidarietà e pieno sostegno, perché la pressione dell'opinione pubblica sia molto forte. C'è una richiesta che è stata fatta ai vari stati europei di garantire la piena sicurezza e incolumità di questa flottiglia, e quindi sarà importante tenere alta l'attenzione, come abbiamo fatto anche per l'esperienza di Cuba. Antonella Bundu ha fatto parte anche di quella, In quel caso, diciamo, lei aveva atteso la flottiglia direttamente a Cuba, perché una parte era partita in nave dal Messico, ma una parte l'aveva raggiunta in aereo, e quindi, così come abbiamo fatto per Cuba, faremo anche per la Palestina. Presenteremo un atto in consiglio comunale perché Palazzo Vecchio possa prendere una posizione molto chiara e aumentare la pressione dal livello locale anche sul piano istituzionale. E poi avremo un'iniziativa la settimana prossima al Casa del Popolo Arci di Settignano, dove riporteremo le testimonianze di chi è stato a Cuba e ci collegheremo con Antonella Bundu e altre persone che si stanno predisponendo. Io penso che sia, sottolineo questa cosa, molto importante rispetto a quelle che alcuni commenti pieni di odio si leggono sui social, come se le persone andassero in vacanza o si facessero qualche giorno con leggerezza. È una procedura invece molto seria, con giuristi, personale medico, personale che è esperto anche in termini di diritto internazionale e legale, e c'è una preparazione molto seria e consapevole, perché non si va lì per fare un'esperienza di vita, si va lì per aiutare concretamente il popolo palestinese e farlo nel modo più efficace possibile.
È chiaro, non c'è dubbio. Ricordiamo l'appuntamento il 22 di aprile alle 20 alla Casa del Popolo Arci di Settignano, una serata di restituzione e testimonianza che riguarda Cuba e che riguarda la flottiglia adesso verso Gaza. Partecipate Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi, Antonella Bundu. A proposito però di un'altra questione, Dimitri, volevo chiederti un commento, perché ci arriva notizia che alcuni abitanti del quartiere Siamo a Rifredi a Firenze, Piazza Tanucci, hanno ricevuto dalla polizia la notifica di una multa che va dai 1.000 ai 10.000 euro per aver manifestato in Piazza Tanucci durante l'apertura della sede di Futuro Nazionale. Domani avremo uno speciale anche con Pippo Cibati e altri alle 8.40 domattina per cercare di vederci chiaro. L'apertura della sede Futuro Nazionale 3 settimane fa, che ha portato a delle manifestazioni che dire pacifiche è dire poco, eppure arrivano queste multe su cui proveremo a vederci chiaro. Però sembra una notizia molto grave, Dimitri, questa.
Sì, purtroppo è una vicenda non isolata. Io parto dal ringraziare la residenza di Piazza Tanucci e, come abbiamo fatto dal primo momento, continueremo a stare al loro fianco anche in questo caso, senza pensare che sia una lotta nostra, ma solo per metterci a disposizione e aiutare. Non si tratta di un fatto isolato, che sulle manifestazioni sia stato alleggerito, diciamo, l'accusa penale e si sia andato sulle misure pecuniarie potrebbe apparentemente sembrare una buona notizia. Cioè, uno dice invece che dal penale passo dall'amministrativo, quindi diventa meno grave. In realtà no, è peggio, perché questa situazione delle misure pecuniarie colpisce più direttamente, più velocemente, e costringe a la persona, diciamo, che viene accusata, a cui viene notificata la sanzione, la costringe a dover fare i conti con aspetti economici molto più rilevanti di prima, mi viene da dire. E quindi questa situazione, fra l'altro, noi avremo una conferenza stampa lunedì in Palazzo Vecchio con alcune persone che in altre occasioni sono state colpite da questo tipo di provvedimenti. Sul piano politico a me sembra evidente quello che è il senso: provare a dividere tra buoni e cattivi. E nonostante in Piazza Tanucci le immagini, le foto parlavano di famiglie, di persone che mangiavano un lampredotto, bevevano un bicchiere di vino, stavano lì a socializzare, si è voluto comunque colpire delle persone che semplicemente in maniera spontanea hanno voluto esprimere, in continuità con quella che era diciamo la manifestazione preavvisata, ma in maniera assolutamente tranquilla, come può fare qualsiasi cittadina e qualsiasi cittadino in una piazza vissuta, ribadisco, con tutta una serie di servizi che erano aperti, dal famoso, appunto, chiosco del Lampredotto, che sta aperto fino al primo pomeriggio, passando per le altre attività commerciali della piazza. Effettivamente si è creata una situazione di tensione di cui c'è un unico responsabile, un eurodeputato, che ha fatto un video dicendo chissà quante fave incontrerò a Firenze mentre snocciolava le fave. E direi che se a quella provocazione ci sono delle persone che scelgono di rispondere a voce, senza in nessun modo usare violenza, scegliere di procedere a delle sanzioni economiche troverà comunque, io penso, una risposta, e noi saremo assolutamente disponibili perché quelle sanzioni economiche non siano un aggravio individuale, ma che ci sia una risposta collettiva di tutta la città, come sono state anche le manifestazioni che ci sono state. Quindi in questo clima pericoloso di disciplinamento e repressione credo che sia fondamentale ricordarsi da quale parte si sta di fronte a chi secondo noi alimenta sentimenti di odio, sentimenti di paura e propone quelle che a tutti gli effetti a noi continuano a sembrare ronde nonostante tutte le rassicurazioni che hanno provato a dare dalle parti di Futuro Nazionale.
Cercheremo, ripeto, di capire anche poi perché queste multe, che senso hanno, che significato hanno, perché sono state comminate, a chi, eccetera, ma approfondiremo la notizia per il momento. Grazie Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune, consigliere comunale a Firenze, per queste riflessioni e buona giornata.
Grazie a voi per il vostro lavoro e ancora una volta solidarietà anche a voi come classe lavoratrice, visto la particolare giornata di oggi.
Grazie Dimitri. Un minuto alle 9:30, arriva il giornale radio di Popolare Network, buon ascolto.